Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ritrovati su Interviste Scomode, qualche settimana di pausa a causa forza maggiore, insomma anche impegni personali, ma soprattutto la necessità di seguire da vicino una serie di realtà e di scadenze che si stanno ormai intensificando sul territorio nazionale. Ci sono state manifestazioni per il reddito, una 3 giorni a Pisa organizzata dal No Base sulla militarizzazione dei territori, una manifestazione prevista per le prossime settimane in Emilia-Romagna dopo la devastazione ambientale avvenuta. Ma torniamo a parlare con Gianmarco Pisa e soprattutto con la rivista marxista Companis, di cui Gianmarco è uno dei redattori, che da poco hanno dato vita a un centro studi che in realtà raccoglie anche molte altre adesioni, intitolato a Domenico Losurdo. Ci vuoi parlare di questa ultima iniziativa intanto, per iniziare?
Ma sì, guarda, con molto piacere. Intanto un saluto a te e a tutti e tutte coloro i quali ci stanno ascoltando, seguendo, e spero avranno modo di apprezzare, diciamo, i contenuti, il dialogo che proveremo a sviluppare. Allora, parliamo quindi del Centro Studi Nazionale Domenico Losurdo. Questa è un'iniziativa che in realtà è promossa da una serie di realtà. Una, ovviamente, l'hai nominata te, la rivista Companis e Associazione Politico-Culturale Nazionale Companis. Però ecco, qual è l'idea che c'è dietro? L'idea che c'è dietro è quella di costituire un punto di elaborazione coinvolgendo una serie di personalità di primissimo piano del pensiero e della pratica del marxismo e del marxismo-leninismo, intellettuali, ricercatori, accademici, ma anche quadri politici, quadri sindacali, quadri operai, referenti e protagonisti non solo della ricerca intellettuale, ma anche di lotte sociali, di lotte sindacali, di lotte politiche. Stiamo parlando ormai di alcune decine di personalità di questo tipo, credo che il numero sia già arrivato a oltre 80, dagli ultimi scambi, dagli ultimi contatti sembra che stiano maturando anche nuove adesioni, cresce insomma l'attenzione e l'interesse intorno a questo centro di elaborazione, appunto un centro di elaborazione che serve a fare ricerca, ad attualizzare e riproporre categorie e a istruire possibilmente percorsi di lotta, perché sa, poi il pensiero senza l'azione è muto, esattamente come l'azione senza pensiero è vana, e quindi insomma provare a attraversare dei percorsi, attivare delle piste di iniziativa, di lavoro politico, di lavoro sociale, e farlo però sulla base appunto di una batteria teorica, di una strumentazione teorica e analitica basata sul materialismo, il materialismo storico, il materialismo dialettico, sufficientemente attrezzata.
Ecco, ma perché intitolarlo a Domenico Losurdo, filosofo marxista morto da alcuni anni, autore di una sterminata pubblicazione anche su innumerevoli questioni, non solo filosofiche, ha scritto sulla guerra, ha scritto sul cosiddetto totalitarismo, insomma, Losurdo non ha bisogno di grandi presentazioni, ma ce ne vuoi parlare però almeno in poche battute?
Sì, pochissime battute, anche perché insomma mi sembra di capire la risposta è già un po' implicita nelle cose che dicevi te, e cioè un grande filosofo marxista e leninista, una personalità di riferimento che appunto, come ben dicevi, non ha bisogno di tante presentazioni, un antirevisionista, un antifascista, uno che si è interrogato, una personalità, una figura di grandissimo prestigio, di grandissima levatura politica, intellettuale ed accademica, che si è interrogata non solo sulla riattualizzazione delle categorie, sull'approfondimento delle medesime categorie, ma anche sulla crisi del marxismo in Occidente, che, da cui ripartire, evidentemente per rigenerare, per ricostruire, per rilanciare percorsi, con un'attenzione a quello che si muoveva in termini di innovazione del marxismo al di fuori dell'Europa e al di fuori dell'Occidente. E quindi probabilmente la risposta è proprio qui: noi ripartiamo dalla crisi del marxismo in Occidente, mentre al di fuori dell'Occidente, in tanti altri contesti dell'est e del sud del mondo, il marxismo è in auge, è presente, è una realtà significativa, è un punto di riferimento teorico ed ispira movimenti e rivoluzioni. Quindi guardare, quindi superare, diciamo, una certa spocchia, ma anche una certa inerzia neocoloniale, eurocentrica, eccetera, e appunto guardare al marxismo in una maniera aperta, plurale, innovativa, che penso sia anche uno dei lasciti più interessanti che una figura grande come quella di Domenico Lo Sordo ci lascia.
Ecco, allora andiamo alle prime domande. Companis ha assunto una posizione sulla guerra, non è la sola, insomma, rivista, ce ne sono altre, Città Futura, che hanno assunto una posizione che da parte di alcuni, anche a sinistra, è stata considerata troppo sbilanciata nei confronti della Russia. Cioè, nel senso che noi abbiamo già analizzato negli giorni scorsi la ragione della debolezza del movimento contro la guerra, dicendo che tanto debole è il movimento contro la guerra quanto debole oggi è la risposta del movimento operaio ai processi di ristrutturazione e alle politiche di moderazione salariale che, per esempio, in Italia hanno condannato la forza lavoro per quasi 40 anni ad avere dei salari in perdita costante di potere di acquisto. Ma la posizione sulla guerra oggi, una posizione corretta in termini marxisti, quale potrebbe essere?
Insomma, ovviamente lungi da me l'idea di dare lezioni o di suggerire letture corrette, io ti posso fornire una delle tante letture possibili, al di fuori delle polemiche, per cui se sollevi una serie di critiche rispetto alla conduzione della guerra da parte dell'Ucraina piuttosto che delle potenze occidentali e della NATO rispetto alla vicenda in corso, sei subito putiniano, mentre invece se ritorni sulla configurazione strutturale, sulla formazione economico-sociale della Russia, se metti l'indice sulle responsabilità della Russia e quant'altro, diventi subito amico di qualche circuito, non si sa ben dove collocato e come identificato. Quindi al di fuori di polemiche, una lettura possibile, o perlomeno la lettura che mi piacerebbe sottoporre, diciamo in questo contesto, è un po' questa, nel senso che sbaglieremmo se considerassimo questa guerra iniziata tout court in tutta la sua dinamica e in tutta la sua dimensione, in tutte le sue sfaccettature, il 24 febbraio del 2022. Il 24 febbraio del 2022 è il momento in cui la Russia entra in una guerra che già c'era non solo in linea di fatto, ma anche nello svolgimento storico complessivo, nel senso che nessuno può dimenticare, anche se ovviamente forse in Occidente non conviene soffermare troppo l'attenzione su questo punto, nessuno può dimenticare che dal 2014, in particolare dal 2015, c'è stata una vera e propria escalation, un susseguirsi di attacchi, di aggressioni da parte delle forze militari ucraine contro le popolazioni del Donbass. Una delle cose che per esempio impressionava molto, ha impressionato molto anche tanti giornalisti e tanti osservatori indipendenti che sono andati sul posto, e andare a registrare le osservazioni e i commenti delle popolazioni russofone del Donbass, che non solo soffrivano perché sottoposte al sistematico bombardamento da parte delle artiglierie e delle milizie di Kiev, ma aspettavano l'arrivo della Russia, dei russi, appunto con funzione di protezione e di difesa di quelle popolazioni. E infatti, non a caso, quando è stata data loro la possibilità di farlo, nei referendum popolari si sono espresse a stragrande maggioranza, a plebiscitaria maggioranza si potrebbe dire, per la loro autonomia, per la loro indipendenza, per la costituzione delle due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, e poi anche per la per l'ingresso della Russia e per i legami ovviamente con la federazione. Quindi, diciamo, come da più parti è stato detto, una guerra rispetto alla quale c'è sicuramente l'ingresso delle forze armate russe a partire da un anno e poco più da questa parte. C'è sicuramente tutto quello che c'è stato prima e, come tanti osservatori, anche statunitensi, hanno detto, una guerra che non si può leggere diversamente se non nei termini di una guerra provocata, dove cioè una presenza militare, una provocazione militare, una minaccia di aggressione militare variamente organizzata da parte degli Stati Uniti e della NATO attraverso l'Ucraina e contro i confini della Federazione Russa era già in qualche modo manifesta, ed appunto una provocazione, una minaccia rispetto alla quale appunto la Federazione Russa ha poi deciso di intervenire. Si può chiaramente sindacare, giudicare questo elemento, si può offrire una valutazione, si può sviluppare un approfondimento, ma intanto i dati sono questi, e astrarre dal contesto, nella lettura di un fenomeno più problematico ma anche così complesso come appunto una vicenda militare, una vicenda di guerra, sarebbe del tutto sbagliato e fuorviante.
Ecco, però io voglio farti una provocazione, perché nella storia del movimento operaio il ruolo dei sindacati, almeno dopo la prima guerra mondiale, era quello di dire: qualunque guerra imperialista venga provocata, a rimetterci saranno i proletari dell'una e dell'altra nazione. E da lì invitavano al boicottaggio nei confronti della guerra a livello internazionale, ma anche nei paesi che a quella guerra poi materialmente partecipavano. Oggi il movimento sindacale, al di fuori di quello di base che ha promosso scioperi contro la guerra poco partecipati, dobbiamo dire il vero, però di fatto ha i sindacati maggiormente rappresentativi, che invece o sono fautori di una posizione filo-ucraina e quindi filo-NATO, oppure si sono limitati semplicemente a dire: noi siamo per la pace e magari contro l'invio delle armi. Ora, al di là di quelle che sono le tendenze delle organizzazioni sindacali più grosse, che poi la loro arrendevolezza sulle questioni della guerra è parente stretta dell'arrendevolezza con la quale trattano contratti nazionali, salario, pensioni, previdenza, sanità pubblica e via dicendo. Però non credi che l'analisi da te appena fatta sia in qualche modo un'analisi che poi alla fine porti acqua al mulino di Putin?
Ma io spero che porti acqua al mulino della ricostruzione razionale degli eventi. Il punto qual è? Il punto è che ovviamente noi abbiamo bisogno di una lettura complessiva e corretta, razionale, dialettica. Perché? Perché è sulla base di una lettura di questo tipo e di un'analisi corretta dei fenomeni che noi poi possiamo immaginare anche delle prese di posizione corrette e conseguenti, e possibilmente delle iniziative di mobilitazione e di lotta altrettanto coerenti e conseguenti. E allora, appunto, se noi pensiamo che tutto nasce con l'entrata della Federazione Russa all'interno dei confini dell'Ucraina, è un conto, saremo ovviamente portati a prendere iniziative di un certo tipo. Se noi invece puntiamo l'indice contro quello che è successo subito prima, negli 8 anni precedenti, e forse addirittura a partire dal 1991 in avanti, abbiamo una ricostruzione più complessiva che forse ridisloca in maniera più pertinente anche il peso delle responsabilità, perché insomma nessuno dimentica il fatto che no, c'erano delle intese, c'erano degli accordi in virtù dei quali la NATO non si sarebbe dovuta espandere fino ad inglobare progressivamente paesi che facevano parte di quello che una volta era il patto di Varsavia, né tantomeno era auspicabile che si arrivasse, che le strutture, che le installazioni della NATO arrivassero fin sotto i confini della Russia, non solo in riferimento alle repubbliche baltiche, ma anche con le installazioni militari, con gli addestramenti militari, con i laboratori batteriologici, biochimici, di cui tanto si sta parlando sul territorio dell'Ucraina, quindi a ridosso, diciamo, nelle immediate prossimità. Si condivide anche un mare, si condivide un'ampia estensione di confine. Quindi è chiaro che una presenza così aggressiva e così minacciosa alle porte della Russia, insomma, forse anche un bambino avrebbe capito che ad un certo punto avrebbe fatto salire la tensione, e nel momento in cui questa tensione fosse salita, avrebbe potuto portare a delle conseguenze più gravi. Ora noi dobbiamo però, al di là di questo, e anche un po' sulla base di una riflessione più complessiva, appunto, il ruolo della NATO, il ruolo dell'imperialismo occidentale, capire qual è il principale antagonista contro il quale noi dobbiamo dislocare la nostra iniziativa, la nostra battaglia, anche lavorare per delle parole d'ordine. No, quindi no alle armi, no ai finanziamenti militari, no alle spese di guerra, no all'abnorme crescita delle spese militari, no alle sanzioni contro la Russia, e allo stesso tempo però favorire tutto quello che va nel senso di riaprire gli spazi per un'interlocuzione, per un dialogo, partendo dal presupposto che le alternative ci sono sempre, la possibilità di riapertura di un percorso di negoziato, di tregua, di cessate il fuoco, è sempre possibile ed è sempre il momento giusto quello in cui si avvia un percorso che guarda alla pace e non alla guerra. E poi anche un'altra cosa, che la pace si fa con i nemici, si fa tra nemici, ovviamente, e quindi ben vengano, e questo è un altro tema importante di iniziativa politica, tutte quelle iniziative, a partire per esempio da quella della Cina, della Repubblica Popolare Cinese, che vanno nel senso di favorire spazi di dialogo e arrivare ad una soluzione di pace per il conflitto in corso.
Allora, della Cina parleremo un attimo dopo. Intanto uno stacco pubblicitario, uno stacco di musica, perché la pubblicità noi l'abbiamo bandita, e con i Ramones, che piacciono tanto a Gianmarco e piacciono anche a noi.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
Yeah.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Allora, siamo tornati con Gianmarco, in studio Peppe Severino e Federico Giusti. Allora, parlavamo prima della Cina, di una proposta che la Cina ha avanzato, ma nel corso del tempo abbiamo visto anche che la Cina ha assunto delle posizioni diverse alle Nazioni Unite. Cioè, dopo il diniego iniziale della condanna della Russia, ci sembra che la posizione successiva della Cina sia stata una posizione un pochino più blanda, o comunque qualcuno l'ha anche letta, diciamo, come risposta per allentare quella che è la pressione che gli Stati Uniti stanno facendo attorno ai confini cinesi, con una serie di esercitazioni militari che coinvolgono paesi come l'Australia, come la Corea del Sud, come Taiwan, eccetera. Quindi progressivamente si sta spostando nel sud-est asiatico la tensione e anche le attenzioni e le mire degli Stati Uniti. Su questo, Gianmarco, che cosa ci puoi dire?
Ma intanto, rispetto alle due questioni che la tua domanda solleva, intanto la Cina, e quindi il ruolo della Cina, che mi sembra un ruolo importantissimo. È chiaro che la proposta che ha avanzato, che in realtà è sia una piattaforma che delinea un disegno strategico basato sui principi della Carta delle Nazioni Unite, poi essenzialmente, ma anche, per altro aspetto, il piano di pace in 12 punti, che è anche un percorso per la fuoriuscita dalla situazione di guerra attualmente in corso in Ucraina, è una posizione interessante, è una posizione da prendere in considerazione. Ovviamente gli alleati occidentali, il cosiddetto occidente collettivo, insomma le potenze della NATO, hanno fatto orecchie da mercante, non hanno inteso raccogliere nessuna delle proposte, non hanno inteso dare alcun ascolto, diciamo, alle proposte, ai segnali che sono stati avanzati, lanciati, in questo tra l'altro ripetendo uno schema, un copione che abbiamo già visto, perché pochi ricordano che, per esempio, nei 3 mesi prima, a partire da novembre e in particolare nei mesi di dicembre e di gennaio, subito prima del febbraio, dell'entrata della Russia nel conflitto in Ucraina, subito prima, diciamo, di questa nuova fase della guerra, la Russia aveva avanzato tutta una serie di istanze, di interrogativi, di proposte, aveva più volte richiamato l'attenzione sul degenerare della situazione in Ucraina, aveva più volte richiamato l'attenzione sull'esigenza di avviare un tavolo diplomatico per una nuova architettura di sicurezza basata sul principio della sicurezza collettiva indivisibile. Tutta una serie di parole che oramai si sono completamente perse, in Occidente le abbiamo fatte bellamente cadere, ce ne siamo ampiamente dimenticati. E anche a tutte quelle proposte, anche a tutte quelle osservazioni, anche a tutte quelle istanze, non è che si è data una risposta negativa, semplicemente gli Stati Uniti non hanno mai dato alcuna risposta, con un atteggiamento di protervia, di aggressività, di supponenza, di superiorità, no? Quello che loro a volte chiamano l'eccezionalismo statunitense, con questo atteggiamento, diciamo così, negativo, che ovviamente non ha affatto aiutato un corso diverso degli eventi. La Cina sa benissimo, d'altra parte, per venire al secondo pezzo del suo ragionamento, che il vero antagonista, il vero avversario degli Stati Uniti, più ancora che la Russia, evidentemente, è proprio la Cina stessa. Del resto, gli Stati Uniti, nei loro documenti, nelle loro osservazioni, oramai lo dicono, l'antagonista, la sfida strategica sarà con la Cina. Questo spiega il dispiegamento di queste esercitazioni militari in funzione anticinese, la nuova architettura militare, il progetto quadrilatero, la cosiddetta Quad, ma anche l'AUKUS, no? Questo triangolo, gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, tutta questa attenzione militare da parte degli Stati Uniti e della NATO su quella che loro chiamano la regione dell'Indo-Pacifico è chiaramente un aggiornamento della strategia militare da riconcepire, da rideclinare in gran parte in funzione anticinese, cioè contro quello che è l'avversario principale, che già adesso è, e da maggior ragione in futuro sarà, il vero antagonista strategico. Questo spiega anche perché, insieme con la posizione di pace della Cina ed il rapporto che la Cina ha evidentemente con la Federazione Russa, dicevo, questo spiega anche perché al di fuori dell'Occidente la gran parte dei paesi del mondo, la gran parte dei popoli del mondo non sostiene affatto, diciamo così, gli Stati Uniti e la NATO, prendere distanze dall'aggressività del, dell'imperialismo, che conosce bene, molto spesso si tratta di paesi che hanno un passato coloniale e grandi lotte di resistenza e di indipendenza nazionale alle proprie spalle, e sanno benissimo che l'aggressività del, dell'imperialismo, diciamo, oggi è al confronto con la Russia, domani sarà sicuramente al confronto con la Cina, ma è una minaccia per il mondo intero, per i paesi e i popoli del, del mondo, lo sanno bene, e sanno dunque come organizzare la propria diplomazia e le proprie relazioni internazionali.
Ecco, veniamo ad un'altra domanda, ancora sulla guerra, ma poi per chiudere questa intervista anche su altre questioni. Noi abbiamo letto un volantino di un'organizzazione sindacale di base che dice: il governo si fondi del PNRR di fatto vuole avere la mano libera e porre la fiducia per sottrarsi alla Corte dei Conti. Di questo ci siamo già occupati anche in radio, senza essere nostalgici di questi sistemi di vigilanza e di controllo imposti. Beh, la Corte dei Conti devo dire che ha un'origine nella Carta Costituzionale, poi è diventato uno dei guardiani delle politiche di austerità. Però proprio nei giorni scorsi una parte dei soldi del PNRR è stato deciso a livello europeo che vengono impiegati per le armi. E questo ci ricorda un documento che gran parte del movimento contro la guerra ha bypassato, ha dimenticato, ha ignorato, che è la bussola europea, che è un documento strategico con cui l'Europa si incammina sulla strada del neokeynesismo di guerra, che è già stato invece particolarmente gettonato negli Stati Uniti. Ma c'è di più: negli Stati Uniti la politica estera e la politica militare viene fortemente influenzata da alcune lobby che sono fortissime sia nel fronte democratico che in quello repubblicano, e che talvolta hanno deciso sia la produzione di nuovi sistemi di arma che investimenti pubblici nel settore militare, che poi hanno dato vita anche a guerre per testare questi nuovi sistemi di arma e poi per andare a difendere quelli che sono gli interessi delle multinazionali statunitense nel globo. Ecco, qualcosa di simile fa anche l'Unione Europea, quindi c'è un ricorso strutturale alla guerra che oggi tanto i paesi NATO quanto i paesi che afferiscono all'Unione Europea, quanto diciamo alla galassia degli alleati degli Stati Uniti in altri continenti, vediamo che tutti quanti vengono accomunati da questo ricorso costante alle guerre e alle politiche economiche di guerra.
Insomma, c'è un'osservazione che tu a un certo punto hai fatto che secondo me è un punto di partenza interessante, e cioè il fatto che noi molto spesso dimentichiamo o non leggiamo alcuni documenti strategici, o anche semplicemente alcuni documenti di indirizzo, no, dei grandi attori internazionali. Ecco, se noi pensiamo per esempio alla bussola strategica e a alcuni altri documenti, ma anche dichiarazioni pubbliche, dichiarazioni istituzionali che quindi hanno valenza ufficiale per quello che riguarda il posizionamento e il riposizionamento dell'Unione Europea, vediamo che la strada tracciata, l'indirizzo strategico, è quello della sostanzialmente piena ed integrale complementarità strategica tra Unione Europea ed Alleanza Atlantica, quindi tra UE e NATO. Evidentemente, come dire, l'antagonismo rappresentato dalla presenza di contrappesi, di antagonisti strategici, di altri poli o di altre soggettività statali emergenti anche in chiave anti-imperialista, anti-occidentale, anti-statunitense, sta provocando anche questo compattamento, cioè la messa in sordina con la messa temporanea in secondo piano delle contraddizioni interimperialistiche, quindi le diverse esigenze degli imperialismi nazionali, l'asse franco-tedesco, la Francia piuttosto che la Germania, il comparto europeo rispetto agli Stati Uniti, e stanno invece portando in primo piano e facendo emergere in maniera sempre più preponderante una specie di blocco e quindi una convergenza di interessi davanti appunto ad altri nemici, altri antagonisti, altre polarità che vengono emergendo e sempre più mettono in discussione il suprematismo occidentale, il primato dell'Occidente nelle questioni strategiche e nelle questioni globali. Non è che scompare la conflittualità interimperialistica, viene tuttavia ridimensionata e riposizionata in ragione di un'altra esigenza strategica dell'imperialismo. Ora, è chiaro che questa complementarità strategica UE-NATO, questo asse atlantico, questo militarismo e questa militarizzazione di cui l'Unione Europea stessa è uno dei principali attori e protagonisti, rende l'Unione Europea reale tutt'altra cosa rispetto a quella cosa di cui pure si diceva nel racconto, nella narrazione europeista, no? L'Unione Europea come spazio di libertà e di democrazia, il costrutto dell'Europa dei popoli, il sogno dei padri fondatori dell'unificazione europea. Tutto questo rende sempre più questo una favola, una grande narrazione, e la realtà smentisce purtroppo drammaticamente, ma davvero drammaticamente, questa narrazione, perché appunto è una realtà che si gioca sul terreno della militarizzazione, dei complessi militari industriali, delle spese militari, del riarmo e della guerra, in cui gli stati europei non è che giocano un ruolo di secondo piano. Ecco, appunto, questo è un po' il quadro dentro cui innestare questa riflessione. Poi possiamo aggiungere anche l'altra parte, e cioè appunto il ruolo di questi grandi complessi militari industriali. Persino Eisenhower a un certo punto era arrivato a denunciare la pervasività e il condizionamento del cosiddetto complesso militare industriale. Evidentemente tutto questo deve, come dire, accendere un punto interrogativo anche sul modello di sviluppo, sulla riconversione, su un nuovo modello di sviluppo, su un'altra idea di produzione, su un'altra idea di programmazione economica, di programmazione democratica, di cui ovviamente ci sarebbe la necessità, e di controllo popolare, di controllo sociale delle spese per gli investimenti. Ecco, uno la dovrebbe poi anche provare a mettere in positivo, e cioè dire c'è un altro ordine da disegnare, che non è più solo l'ordine multipolare, ovviamente parte dall'emersione, dall'affermazione del mondo multipolare, e poi dovrà vedere sempre più protagonisti in una chiave multipolare e multilaterale, attori, popoli, resistenze, lotte di emancipazione, lotte di liberazione, lotte sociali, conflitti sociali che appunto possano, come dire, aprire sempre di più spazi della solidarietà, della partecipazione e della democrazia.
Flashing cars are crashing, getting frequent now. spirit lose a feeling, let it out somehow.
Volevamo farti poi un'altra domanda, ci sembra rilevante, perché oggi, forse come non mai, siamo di fronte a un grande assente, no, nel movimento contro la guerra, che è il richiamo alla NATO. Cioè, noi vediamo tantissime iniziative, anche molto rilevanti, sui territori, in Sardegna, in Sicilia, in Toscana, nel Veneto, di movimenti contro la guerra e contro la militarizzazione dei territori, perché è bene anche ribadire che nelle ultime ultimi mesi stanno nascendo come funghi delle nuove basi militari. C'è l'idea di costruirne una in quel di Pisa per il Tuscania, che poi è un reparto di elite dell'esercito italiano e carabinieri che sono presenti nelle varie missioni all'estero. Ecco, però la NATO, di fatto il no alla NATO e individuare l'Alleanza Atlantica non in un'alleanza difensiva ma in un'alleanza offensiva, sembra quasi che sia diventato un elemento ingombrante anche per i movimenti contro la guerra e anche per le realtà che poi si rifanno all'antagonismo, alle realtà, diciamo, sociali anche più avanzate. Ecco, perché a distanza di anni la consapevolezza del ruolo della NATO è venuta meno e perché invece non si parla più? Esempio, a Pisa stanno potenziando, ormai addirittura d'arrivo, il potenziamento della base USA di Camp Derby, che è il più grosso centro logistico europeo che gli Stati Uniti hanno, che viene potenziata, collegata via mare attraverso il posto dei navicelli per collegare la base a pochi chilometri di distanza dal porto di Livorno, dove poi attraccano sulle banchine delle navi militari che caricano armi, e poi via ferrovia per portare i rifornimenti logistici di guerra nel nord, ovunque possano essere caricate poi anche a bordo di altre navi oppure di aerei, via dicendo. Ecco, la questione della NATO diventa una questione, diciamo, taciuta o comunque messa in secondo piano, quando per noi invece dovrebbe essere un fattore rilevante, soprattutto se pensiamo che gli Stati Uniti proprio nei giorni scorsi hanno iniziato un programma di addestramento delle forze aeree ucraine all'uso dei caccia F-16. Cioè, non si tratta più di un rifornimento di armi solo a scopo difensivo, ma a questi addestramenti partecipano diversi paesi della NATO, la Danimarca, la Norvegia, il Portogallo, la Polonia e altri ancora. e altri paesi che non partecipano direttamente si sono comunque offerti per finanziare, per contribuire all'addestramento. Ecco, questo è un salto di qualità non solo delle politiche della NATO, ma anche svela un po' anche l'arcano, cioè sul fatto che dopo avere proposto a USA e NATO un negoziato per ridurre il rischio di un conflitto nucleare in Europa, Mosca di fatto si ritrova in una situazione dove sta dislocando delle armi nucleari tattiche in Bielorussia, in una posizione assai vicina rispetto alle basi nucleari USA-NATO che sono state dislocate nei paesi dell'est europeo. Da lì, chi ne sa più di noi, per esempio Mario Di Nucci, ha detto chiaramente che ci stiamo avvicinando rapidamente verso degli scenari di guerra nucleare. Ma dall'altra parte c'è anche il fatto che non sia percepito il ruolo della NATO. Ecco, queste sono le due domande che ti volevamo porre per chiudere questa intervista.
È vero, nel senso che chiaramente lo osserviamo, lo registriamo tutti, c'è meno attenzione, c'è forse una caduta di attenzione rispetto ai rischi legati al ruolo della NATO e alla presenza della NATO anche all'interno del variegato, complesso e composito movimento che in generale, in tutte le sue sfaccettature e articolazioni, potremmo definire movimento contro la guerra e per la pace. Presso alcuni segmenti c'è una tenuta dell'attenzione rispetto ai rischi e alla pericolosità della NATO, e quindi permane l'esigenza della denuncia e della lotta contro la NATO, contro le basi militari USA e NATO, contro le servitù militari in particolare nel nostro paese, ma è anche vero che in altri segmenti c'è meno attenzione, forse c'è un tabù o forse c'è un certo moderatismo che appunto rende problematico affrontare di petto il tema della NATO. Ora, le motivazioni possono essere varie, intendiamoci: una generale spoliticizzazione, depoliticizzazione, una riduzione insomma del mordente politico, della tensione politica anche un po' tra le nuove generazioni, la distanza temporale rispetto alle grandi mobilitazioni del passato contro gli Stati Uniti, contro le politiche dell'imperialismo, contro l'aggressività della NATO, che rende dunque queste tracce sempre più lontane e forse sempre più difficilmente ripercorribili. Un'altra motivazione può essere un'incompiuta o solo parziale saldatura con il movimento di lotta dei lavoratori. Se non ci sono i lavoratori e le lavoratrici in prima persona, in prima linea, in queste battaglie contro la guerra e per la pace, è difficile che poi il movimento riesca ad esprimere conseguimenti avanzati, punte avanzate di lotta. Il ruolo dei lavoratori, delle lavoratrici, pensiamo ai porti, pensiamo alle installazioni militari, pensiamo alle fabbriche del complesso militare, pensiamo a tutto l'indotto, pensiamo a quello che riguarda i trasporti e la logistica, il ruolo delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici per inceppare, no, la macchina da guerra è decisivo, è essenziale. Senza passi avanti significativi non se ne riescono a fare. E un'altra motivazione ancora potrebbe essere forse l'assenza di una grande organizzazione politica di massa che sia in grado di veicolare a livello di massa determinati contenuti. Non c'è più il PC, e di conseguenza anche il ruolo del sindacato, anche il ruolo del più grande sindacato d'Italia, la CGIL, è diverso da quello che si poteva immaginare negli anni 60 e negli anni 70. L'assenza del referente politico, l'assenza della politica con la P maiuscola, probabilmente anche in questi termini si potrebbe dire, l'assenza di una grande organizzazione politica di massa coerentemente schierata a sinistra, di un grande partito comunista, se la vogliamo mettere in questi termini, ecco, sono tutte motivazioni che possono spiegare le debolezze politiche, per l'appunto, di una parte di questi movimenti. Ecco però perché invece, al contrario, è così importante rimettere al centro il tema della NATO, perché a noi tutti hanno spiegato che si lotta contro l'imperialismo e in prima battuta si lotta contro l'imperialismo di casa propria, che noi per esempio abbiamo in Italia, e nessuno può nascondere il ruolo della NATO in Italia, il numero di basi militari in tutti i nostri territori. Io vi sto parlando da Napoli e penso che non c'è bisogno di aggiungere molto altro. Il ruolo delle basi, delle servitù, delle installazioni militari, il potente condizionamento che una presenza così diffusa, radicata e capillare dei militari e delle servitù militari della NATO rappresenta per il nostro paese, per la sua autonomia in politica estera, nelle relazioni internazionali, eccetera. E in generale perché appunto con la NATO siamo trascinati in tutte le guerre della NATO. Insomma, facciamo molto bene dal 91 in Iraq, passando per il ciclo di guerra dei Balcani, il 99 dell'aggressione imperialista della NATO alla Jugoslavia, fino ad arrivare ai tempi più recenti e all'impegno che la NATO ci richiede rispetto all'aumento della spesa militare, nuove forniture militari, forniture d'addestramenti per l'Ucraina, la grande esposizione del nostro paese co-belligerante di fatto rispetto alla guerra per procura appunto in Ucraina. Ecco, tutto questo penso che delinea il quadro, no? Dell'impatto, del rischio, della pericolosità che una NATO fatta così, che la NATO per l'appunto in quanto tale continua a rappresentare e quindi rimane un fronte di lotta. Bisogna continuare a scendere in piazza e alimentare mobilitazione e lotta contro la NATO, contro la guerra imperialista e in generale in chiave anti-imperialista. Insomma, come ti ho letto su qualche slogan, su qualche muro, non ovviamente né con Putin né con la NATO, ma come ha detto qualcun altro, né con la NATO né con la NATO. E sarà pure uno slogan, sarà pure estremamente semplice, forse persino un po' rudimentale, ma indubbiamente efficace.
Noi ringraziamo Gianmarco per questa intervista scomoda. Ovviamente abbiamo trattato alcuni temi in maniera sommaria, come non potevamo che fare in un tempo piuttosto ristretto, e la prossima intervista sarà ancora sulla guerra e discuteremo di revisionismo storico e di altro ancora. Un ringraziamento a chi ci ha ascoltato e ovviamente al nostro interlocutore napoletano.
Grazie a tutti e tutte, buonasera. Thank you.